successo tutto l'anno scorso e buona parte di quest'anno e adesso. Questa sera non procederemo oltre la lettura del capitolo 27, quindi questo è il programma per il nostro incontro di stasera, e leggeremo passo passo questo testo. E come sappiamo, ed è una constatazione che oramai ci accompagna da diverso tempo, il modo di raccontare di Luca in realtà ha una sua capacità di elaborare temi che sono profondamente teologici, che riguardano la novità che ormai si è manifestata nella storia umana, la visita di Dio, da cui scaturisce quella novità che conferisce alla nostra realtà di esseri umani l'impulso che ci riconduce alla sorgente della vita secondo l'intenzione originaria di Dio, quella che si chiama salvezza. Questo impulso si chiama Evangelo. Questa è la novità, e questa novità determina tutta una ristrutturazione del nostro modo di stare al mondo, e dunque come la narrazione assume, restando narrazione, con tanti fatti, personaggi, intrecci, vicende interessanti, ma assume in maniera inconfondibile la fisionomia di una catechesi teologica, dove emerge per l'appunto la novità di quella che noi chiamiamo vita cristiana, nella continuità di una vicenda che è segnata da quell'impulso che scaturisce dalla Pasqua di Gesù, il figlio che ha preso dimora nelle cose del mondo e è passato attraverso tutto il dramma della nostra vicenda umana, è passato attraverso la morte ed è intronizzato nella gloria. Ed ecco, a partire dalla Pasqua redentiva di Gesù, Cristo è Signore, che è colui che ha portato a compimento le promesse, che è il Signore della storia umana, ecco che è una corrente che oramai pervade le vicende che riguardano, a partire dal primo nucleo di discepoli del Signore che vengono coinvolti in questa avventura, ed ecco una crescita che man mano procede nello spazio, nel tempo, e giunge fino a noi. E questo percorso in realtà non ha soltanto dimensioni di ordine spaziale e temporale, ma riguarda la penetrazione sempre più intima e radicale nelle profondità dell'animo umano. È il mondo interiore che viene evangelizzato, sono le dinamiche del cuore umano nel fatto che fa del cuore umano il principio di tutte le relazioni mediante le quali nella nostra realtà di creature umane corrispondiamo alla vocazione, alla vita, e tutte le relazioni sono ristrutturate a partire da quella novità che penetra, ristruttura dalle fondamenta, che rieduca in tutto il suo impianto interiore il nostro vissuto. Ed ecco, non sto naturalmente a ripercorrere le pagine che ormai stanno alle nostre spalle, ricordate questi snodi fondamentali, il martirio di Stefano, ed ecco per la prima volta l'affaccio su un orizzonte che si allarga al di là delle mura di Gerusalemme, e poi una crescita progressiva che, ripeto, non è soltanto crescita nello spazio, è il coinvolgimento man mano che l'evangelizzazione si sviluppa, il coinvolgimento di coloro che non appartengono al popolo di Israele ma sono a pieno titolo partecipi di quella novità di cui è stato protagonista il figlio di cui Dio si è compiaciuto, quindi la sua Pasqua di morte e resurrezione che ha un'efficacia universale. Ed ecco le figure dominanti nella narrazione degli Atti: Pietro, Paolo. Noi siamo alle prese ormai da un bel po' di tempo con la figura di Paolo, inseparabile da quella di Pietro, anche se le due figure sono tratteggiate in maniera tale da manifestare caratteristiche originali e per certi versi addirittura sono in tensione tra di esse, ma sono figure che sono intrinsecamente e potentemente complementari. E Pietro, Paolo, ecco. Pietro da un certo momento non è più menzionato nella narrazione, rimane la figura di Paolo. E Paolo, come qualche volta ricordate, io insistevo a modo mio a sottolineare questa maniera di costruire da parte di un narratore abile e sapiente come è Luca, plasticamente le vicende, colui che si trova alle prese in diverse occasioni e in misura sempre più provocatoria, con porte che si chiudono alle sue spalle ed ecco orizzonti che si allargano, che si ampliano, che si sviluppano, ma lasciandolo costantemente alle prese con delle novità impreviste, con degli itinerari sconosciuti, con la necessità di affrontare sviluppi originali che sfuggono a qualunque antecedente programmazione. È quello che abbiamo constatato sfogliando le pagine che precedono, fino al momento in cui, come ricordate, abbiamo lasciato Paolo ancora in carcere a Cesarea. Si è trovato in seguito a situazioni che hanno preso una piega drammatica, ma in contraddizione rispetto al suo modo di programmare, al suo modo di immaginare, al suo modo anche di impegnarsi in vista di un obiettivo di ordine pastorale che Paolo, alle prese con il servizio dell'evangelizzazione, si è proposto con tanta generosità, ed ecco il suo proposito è smentito, il suo programma svanisce, Paolo è costretto a rendersi conto di come il quadro interpretativo della realtà al servizio dell'Evangelo, questa è la sua preoccupazione primaria, quel quadro che ha definito con dei criteri che lì per lì sono molto ammirevoli, non corrisponde alla realtà delle cose. Dinanzi a lui, ancora una volta, vedete, si spalancano scenari nuovi e imprevisti. E dico davanti a lui, ma potrei meglio dire dentro di lui, perché questi scenari nuovi non sono soltanto nello spazio, nell'incontro con figure originali, pezzi di mondo ancora mai esplorati, ma è un orizzonte che si apre dinanzi a lui, nel senso che Paolo scopre di essere penetrato, di essere visitato, di essere scavato nell'intimo del suo animo, in maniera trovarsi costretto a rimettere in discussione quel suo modo di orientare l'impegno della sua vita, il servizio dell'Evangelo, in un contesto che lo costringe a riscontrare il fallimento del suo progetto. Ricordate che abbiamo avuto a che fare con il momento in cui Paolo era convinto di dover salire a Gerusalemme per diventare martire. Non è così. Ed ecco, si trova alle prese il momento in cui riemerge in maniera determinante la figura di Stefano, il martire, colui che nel nome di Gesù ha esercitato in pieno la profezia, nell'autenticità della prima evangelizzazione, mentre subiva ingiustamente l'aggressione che l'ha condotto alla morte, Stefano benediceva e Saulo era presente, ed ecco quel povero Cristo che si è rivolto a coloro che lo hanno condannato a morte ingiustamente, ferocemente, proprio ingiustamente e in maniera così violenta e feroce, ed ecco, benediceva. Ed è il momento in cui nella narrazione, in maniera evidentissima, Paolo assume un altro atteggiamento, da quella prospettiva di colui che si prepara ad affrontare il martirio con grande generosità, con grande sincerità, disponibile veramente a tutto, ma si accorge che non è in quella direzione che è chiamato a intraprendere in pienezza il cammino della testimonianza, una testimonianza profetica, una testimonianza che sia coerente con l'Evangelo, di cui pure fa professione e che pure vuole trasmettere. C'è di mezzo questa urgente, intima, profonda, radicale necessità di intraprendere finalmente quel cammino di conversione che faccia del suo vissuto un segno d'amore gratuito, una testimonianza di accoglienza, una capacità di benedire. Ed ecco, da quel momento Paolo si difende in termini ufficiali: sono cittadino romano, giù le mani, non potete flagellarmi, non potete neanche incatenarmi, non potete far questo, e così le vicende. E in una situazione che sembra contraddire il grande progetto eroico del martirio, in realtà, per come Luca racconta i fatti, ci rendiamo conto che Paolo non è mai stato così vicino al Signore come nel momento in cui viene arrestato, trattenuto nel carcere, si avvia una procedura giudiziaria nei suoi confronti, ci sono gli accusatori, ma Paolo resta carcerato a Cesarea, laddove dimora il procuratore romano, per 2 anni, una situazione di immobilità, dal punto di vista dell'attività missionaria, eppure sono anni fondamentali nel cammino del nostro personaggio. E dal capitolo 21 in poi Paolo è inchiodato in una condizione di vita che gli impedisce di sviluppare quell'attività che negli anni precedenti ha fatto di lui un viaggiatore in grado di circolare nel bacino del Mediterraneo con la massima disinvoltura, raggiungere le regioni più remote, prendere contatto con le situazioni più impervie. Niente di tutto questo, è inchiodato in quel carcere. E d'altra parte, vedete, proprio il tempo della carcerazione per Paolo è il tempo in cui si allarga sempre di più dinanzi a lui e dentro di lui lo spazio che è esposto alla manifestazione di quello che Paolo, nelle lettere che scrive mentre trova a Cesarea, Colossesi, Efesini, chiama il mistero, che nella sua inesauribile fecondità d'amore è il mistero del Dio vivente che si è manifestato nella storia umana, ed è esattamente il motivo per cui la vocazione alla vita degli uomini è coinvolta in un itinerario di conversione, di radicale conversione, rieducazione alla vita. Ed ecco, per tanti capitoli, vedete, Paolo rimane inchiodato in carcere, in contatto con le situazioni squallide di quell'ambiente, dall'autorità suprema che è il procuratore, i magistrati che si muovono attorno a lui, i carcerieri, gli altri galeotti che frequentano quell'ambiente, e in questa situazione Questa penetrazione nell'intimo del mistero stesso di Dio, che si rivela come volontà d'amore che spalanca in un cuore umano, che è sempre un povero e piccolo cuore umano, spazi che sono sempre più capienti, perché l'evangelizzazione porta frutto in modo determinante e qualificante, proprio in quanto è in questa dimensione interiore di conversione del cuore umano che la misericordia eterna, l'amore infinito di Dio trova riscontro. Adesso, dopo tutte queste chiacchiere, vedete, Paolo in carcere, Cesarea, e Paolo ha chiesto di essere processato in quanto cittadino romano a Roma, presso il tribunale di Cesare, cioè dell'imperatore. Non che l'imperatore si scomoda di ascoltare le udienze, ma è il tribunale a cui hanno diritto i cittadini romani. E tutti si rendono conto, compreso il procuratore che nel frattempo è cambiato, il re Agrippa, Erode Agrippa II, con sua sorella, anche loro stati presenti a Cesarea per salutare il procuratore che entra in carica. C'è stata una messa in scena nel capitolo 26 di cui leggevamo un mese fa, una situazione grottesca, dove Paolo è trattato come una fiera da circo, un personaggio così che è curioso, ma se l'è voluta lui, ha chiesto lui di essere processato a Roma, ma è un innocente, è evidente. Ma intanto però Paolo resta carcerato e ha le prese con queste figure così squallide, che si muovono in un contesto nel quale il valore ideale del diritto, e Roma a questo riguardo è la matrice del diritto per antonomasia, questo richiamo al valore teorico è ribadito con grande fermezza, ma è quella che Giorgio Dossetti chiamerebbe la democrazia formale, e poi la democrazia sostanziale dov'è? Ecco, e Paolo è in quel contesto, vedete, non strepita, non grida, non fa altro che rivendicare quella novità di cui lui ha ricevuto il beneficio, l'incontro con il mistero che nella Pasqua di morte e resurrezione di Gesù esercita quella potente efficacia di trasformazione che converte il cuore umano. E Paolo può solo benedire, può solo accogliere, può solo confermare nella debolezza della sua posizione il valore assoluto per quanto riguarda la vocazione a vita di tutti gli uomini di quella novità di cui lui, nei limiti del suo vissuto, sta offrendo la testimonianza. Fine del capitolo 26. Leggiamo adesso quello che succede, perché il capitolo 27, vedete, ha un valore ricapitolativo, una narrazione anche in questo caso estremamente geniale. Luca sa scrivere, movimentare le scene con grande competenza letteraria, ma il racconto qui acquista il valore su questo che affermo adesso in modo un po' teorico. Bisogna che adesso operiamo delle verifiche empiriche adeguate. In realtà è un racconto che assume il valore di una sintesi estremamente efficace per quanto riguarda la la maturazione intima che fa di Paolo in pieno l'evangelizzatore. In pieno Paolo adesso è evangelizzatore. Vedete la figura di Paolo come figura di riferimento per quanto riguarda la vocazione e la vita cristiana di tutti quelli che verranno e di tutti noi. Ma in realtà vedete, Paolo è ancora carcerato, sì, deve andare a Roma per essere processato davanti a quel tribunale, forse un processo che non verrà mai celebrato, tanto per dire che non ci sono nemmeno le imputazioni, non ci sono le carte, non ci sono i documenti, non è possibile, è tutto assurdo, tutto sciocco, tutto il segno di un mondo che non funziona, di un mondo che è intrappolato dentro a logiche di potere distruttive, corrosive. Ebbene, in quel contesto Paolo, ecco, evangelizza. Ma cosa vuol dire questo? Un viaggio, un grande viaggio, è un momento della vicenda di Paolo che Luca rievoca con tutti i dati che danno concretezza all'evento, ma è viaggio che acquista immediatamente il valore emblematico di una visione ricapitolativa di quel viaggio che noi a modo nostro chiameremmo la storia dell'umanità. E in questa storia umana, ecco, la traversata del mare, una nave, una nave che raccoglie attraverso una rappresentanza emblematica, ma in realtà raccoglie l'umanità intera. Ed ecco, in quel contesto Paolo, incatenato, Paolo che partecipa di questa avventura, di questa storia, in questo viaggio, è in una posizione che non è affatto qualificata, dominante, autorevole, è un carcerato in quel contesto, ma è il viaggio della storia umana, l'umanità, una nave, il mare. Leggiamo, capitolo 27, versetto 1, quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia. Consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio della corte Augusta. Notate che qui, a conferma di quello che sappiamo, il testo sottolinea il fatto che c'è qualcun altro che decide la partenza. Paolo non è libero di stabilire quando partire per rivendicare le sue motivazioni, no, c'è qualcun altro che ha deciso, questo fu deciso. Normalmente l'uso delle forme verbali passive in già in ebraico, poi nel greco del Nuovo Testamento, alludono a quelli, sono cosiddetti passivi teologici, cioè il soggetto è Dio. Dio, quando diciamo sia fatta la tua volontà, è come dire fa la tua volontà, sei tu che fai la tua volontà. E qui vedete, fu deciso, ma non da Dio. Fu deciso da quel funzionario che ha stabilito quando mettere i prigionieri che devono giungere a Roma nel programma di una partenza. Dunque, vedete, c'è qualcun altro che decide per lui, una situazione che conferma lo stato di fragilità estrema in cui Paolo si trova. È vero, cittadino romano, è vero, può rivendicare, ma in qualità di galeotto, non di più, e niente di meglio. E infatti consegnarono Paolo insieme con altri prigionieri, ci sono altri che devono essere condotti a Roma sotto sorveglianza armata, c'è un centurione incaricato di questa operazione che si chiama Giulio della corte Augusta. Salimmo, ecco, attenzione, ritorna alla prima persona plurale, salimmo, noi, e abbiamo incontrato altri momenti nei quali Luca usa la prima persona plurale. Quando questo avviene, non c'è soltanto da immaginare che anche Luca, lui personalmente, fosse presente. Qualcosa del genere si può anche ipotizzare, ma qui il nome di Luca non compare, ma non compare mai nel racconto degli Atti. Ma se Luca usa la prima persona plurale qui, come negli altri casi precedentemente che abbiamo considerati, è perché in realtà invita i lettori a rendersi partecipi della vicenda in maniera più che mai coinvolgente. Qui adesso ci siamo anche noi. Questo è un discorso, questo è un evento, questo è un passaggio, questa è una svolta, qualcosa che ci riguarda. Salimmo su una nave di Adramitto che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo, vedete, sempre la prima persona plurale. Da qui, per un pezzo nel capitolo seguente, tutto il racconto implica questo particolare incoraggiamento a rendere partecipi noi lettori della vicenda in corso. Salimmo su una nave di Adramitto che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Questo nome di Aristarco è già comparso, un tessalonicese. Dunque questo Aristarco si imbarca anche lui, non è galeotto, non è incarcerato, però si imbarca, è un collaboratore che già è stato menzionato in altre occasioni, forse ricordate, adesso importa poco ritrovare esattamente i momenti nei quali si è parlato anche di lui, e forse c'è anche Luca, ci siamo anche noi. E d'altra parte il fatto che non sia più Paolo trattenuto nel pretorio a Cesarea, ma sia condotto sulla nave per viaggiare, naturalmente consente comunque dei contatti in una condizione che lo configura ancora in maniera evidentissima come un prigioniero che è custodito militarmente, ma certamente contatti aperti per il fatto stesso che sono in viaggio su quella nave. E vedete qui, per di più, veniamo a sapere che il giorno dopo facemmo scalo a Sidone, e Giulio il centurione, con gesto cortese verso Paolo. Vedete, c'è un centurione romano che è filantropos, è una persona gentile, è una persona delicata, una persona comprensiva. Paolo si mette in viaggio e è costretto, tutti altri hanno deciso per lui questo è un imputato che deve essere mantenuto sotto custodia militare, lui però, vedete, c'è qualcuno che gli sorride. Il centurione romano si chiama Giulio, in questo caso abbiamo incontrato un altro della legione decima che si chiamava Cornelio, e questo si chiama Giulio, e è un uomo amabile, e prende Paolo in simpatia. È un piccolo particolare qui all'inizio del capitolo, all'inizio di questa narrazione. Paolo esce da quella condizione di chiusura dentro allo spazio del carcere presso il pretorio di Cesarea, è come se appena uscito Paolo si guardasse attorno ed è in grado di captare, anche in maniera così semplice e senza bisogno di parole corrispondenti, il sorriso di qualcuno. Paolo esce dal carcere per necessità di cose, per la necessità di salire su quella nave, di viaggiare, e si rende conto che può incontrare la consolazione di un sorriso, tra l'altro da parte di uno sconosciuto come il centurione, e in più adesso a Sidone, vedete, gli viene concessa la possibilità di scendere dalla nave e di ricevere le cure da parte dei fratelli di Sidone, perché a Sidone c'è già una piccola comunità, piccola o grande comunità che sia, non possiamo stabilire. E dice qui il versetto 3 che Giulio, con gesto cortese verso Paolo, gli permise di recarsi dagli amici, dunque può sbarcare e trovare per il tempo della sosta ospitalità presso questi discepoli che sono presenti a Sidone, e riceverne le cure da parte degli amici. Vedete, Paolo esce dal carcere ed è ancora, già questo ci dà un segnale molto eloquente circa quel che è avvenuto nel tempo della carcerazione. Non abbiamo a che fare con un personaggio inasprito, incattivito, adesso finalmente deve rivendicare le sue ragioni e ha tutti i motivi per farlo, ma si guarda attorno e incontra l'atteggiamento filantropico del centurione e al momento opportuno gode il beneficio della ospitalità che per un brevissimo periodo gli amici di Sidone, i fratelli di quella chiesa, gli mettono a disposizione. Ed ecco, salpati di là, navigammo al riparo di Cipro, sempre la prima persona plurale, a motivo dei venti contrari. Ecco, attenzione, da questo momento in poi i venti contrari. Venti contrari, già, versetto 4, anemi ed anti, c'è un vento contrario, anzi qui al plurale, i venti contrari. Notate che questo richiamo a un dato di ordine meteorologico in realtà acquista subito una rilevanza di ordine propriamente teologico. È la storia umana che è sconquassata dai venti, è la storia umana che è agitata, è la storia umana, uno scenario nel quale soffiano le forze irrompono e si avvicendano e si contraddicono a seconda delle occasioni, le forze più poderose e lì per lì più incontrollabili, venti contrari, e la nave prosegue. Attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia. Lì la nave si ferma e in quel porto il centurione trovò una nave di Alessandria in partenza per l'Italia, perché quella nave doveva andare ad Adramitto risalendo lungo la costa della penisola anatolica, quella che noi oggi chiameremo Turchia. Invece a Mira uno scalo e una nave di Alessandria d'Egitto, diretta all'Italia, e dunque il centurione che governa l'operazione ci fece salire a bordo di quest'altra nave. Navigammo lentamente parecchi giorni, dunque la navigazione prosegue lentamente perché già l'abbiamo constatato, la navigazione non è disinvolta, non è serena, non è favorita dagli elementi naturali che invece manifestano molteplici motivi di affaticamento. Insisto, vedete, Paolo è partecipe di quella unica grande storia umana nella quale forze poderose si manifestano, ma la navigazione è faticosa, è rallentata, è piena di contraddizioni. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido. Cnido è la punta di sud-ovest della penisola anatolica, Cnido, per puntare poi verso occidente. Ma a fatica, a fatica. E poi siccome il vento, di nuovo vedete, il vento non ci permetteva di approdare, già, altre volte vedete nel racconto degli Atti Paolo ha avuto a che fare con impedimenti descritti in termini analoghi, un vento contrario. E precedentemente nel racconto degli Atti, su questo adesso sarà opportuno un richiamo esplicito, il vento contrario era senz'altro definito come lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, il soffio del Signore. C'è una contraddizione. Paolo ha in meta un obiettivo e invece c'è un vento contrario, e poi man mano nelle sue attività al servizio dell'Evangelo, man mano si aprono altri orizzonti, altri scenari, ed ecco, c'è una contrarietà. Qui vedete il termine usato da Luca è anemos, il vento, ma c'è una stretta relazione tra quello Spirito Santo di cui ci parlava altrove in altri momenti e questo vento. Questi sono i venti che sconvolgono la scena della storia umana, e lo Spirito Santo è all'opera. Ma come è mai possibile che questa storia così sconquassata, così disturbata, così sconvolta, così piena di contraddizioni, dove i venti rompono con tanta irruenza e anche in maniera così conflittuale, che questa storia umana sia il tempo, sia lo spazio, sia il luogo in cui lo spirito creatore sta operando per promuovere la crescita della evangelizzazione. E Paolo entra questa vicenda. Venti contrari non gli permettevano di approdare, e quindi prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone verso occidente, sotto a sud di Creta, e costeggiando la fatica, a fatica, vedete l'insistenza, fatica. E misure nuove si impongono rispetto a quello che poteva essere il programma originario, quando sono partiti da Mira per andare verso l'Italia. Qui c'è qualcosa che non corrisponde affatto, anzi contraddice l'attuazione di quel programma. Costeggiandola a fatica, la costa meridionale di Creta, giungemmo in una località chiamata Buoni Porti, vicino alla quale era la città di Lasea. Ecco, primo paragrafo. Adesso, dal versetto 9 arriviamo al versetto 12, secondo paragrafo. Essendo trascorso molto tempo, e essendo ormai pericolosa la navigazione, poiché era già passata la festa dell'espiazione del Kippur, mese di ottobre, ma è passato da un pezzo, quindi siamo in autunno avanzato, è passata la festa dell'espiazione, dunque l'inverno è incombente, dipende dagli equilibri della meteorologici che variano di anno in anno, ma comunque siamo in prossimità dell'inverno ormai. E allora passa il tempo e Paolo li ammoniva. Vedete, Paolo ha qualcosa da dire, li ammoniva dicendo: vedo uomini che la navigazione comincia a essere di grande rischio e di molto danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Dunque, qui è in questione la vocazione alla vita di tutti. E Paolo è espressamente come dire, mosso dalla convinzione che manifesta in maniera così schietta e con poche parole, la convinzione di essere responsabile di quella che è la vocazione alla vita di tutti. Vocazione alla vita. Ci guardate che qui è in questione la nostra vita, tutte. E non solo il carico e la nave, ma la nostra, le nostre vite, vite. È proprio vero, vedete, che la nave è un campione rappresentativo di il mondo nel corso della storia, l'umanità che naviga. E la vocazione alla vita, in un contesto nel quale per l'appunto il rischio estremo che Paolo sta rilevando è che questa vocazione alla vita sia compromessa. Lo sappiamo già, il racconto sta prendendo la forma di un grande naufragio, il naufragio della storia umana. Noi stiamo andando a fondo. Qui Paolo lo denuncia, dice, ma è attento, è lucido, è profetico, la nostra storia, e vedete, lui parla in maniera tale da dimostrare che non è la storia di altri, è la storia di cui lui è partecipe a pieno titolo. È un'unica storia, ma la nostra storia, che è unica, è una storia che va incontro a una catastrofe. Dice così. E notate che qui, dove leggo nel versetto 10, vedete quel termine, c'è un rischio, come dice la vostra Bibbia. Dice così. Comincia a esserci di gran rischio, come dice? Non ho capito.
Grande rischio.
Rischio, dice, sempre rischio, sì. Il termine usato in greco qui è ibris è la prepotenza, è l'intransigenza umana, è la presunzione di protagonismo. Il rischio è un termine neutro. Mentre invece vedete qui il vero problema è che la presunzione di affrontare questa vicenda in nome della nostra capacità di gestire tutto e sempre a nostro vantaggio ci lascia prevedere un danno che Paolo subito coglie e denuncia, un danno che sarebbe per il carico, sarebbe per la nave, ma per le nostre vite. E insiste. Il centurione però, è comprensibile, dava più ascolto al pilota e al capitano, invece bisogna dire il pilota è il comandante della nave, comprensibile. Quando cui poi leggo il capitano è l'armatore, cioè il comandante della nave, c'è l'armatore della nave che gestisce tutta l'operazione, perché la nave è carica, è un'attività commerciale. Poi ci sono anche alcuni viaggiatori, ma la nave prevalentemente serve per il commercio, infatti veniamo poi a sapere che porta un carico di grano. Ed ecco, c'è il comandante, c'è l'armatore. È evidente, il centurione dà più ascolto a loro che alle parole di Paolo. E poiché quel porto era poco adatto a trascorrervi l'inverno, i più furono del parere di salpare di là nella speranza di andare a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a Libeccio e a Maestrale, aperto verso ovest, riparato rispetto ai venti invernali che vengono da nord, dunque un porto più accogliente per trascorrere l'inverno, un paio di mesi di sosta per come la navigazione sta incontrando ostacoli che di per sé sconsigliano, anzi impediscono di procedere, ma bisogna cercare un posto. Notate come qui compaiono i nomi di due altri venti. il libeccio e il maestrale, traduce la mia Bibbia. E c'è un vento di sud-ovest e c'è il vento maestrale, che in questo caso è il vento da ovest, e dunque un porto più accogliente dove trascorrere quel periodo invernale in cui la navigazione è senz'altro sconsigliata. Soltanto che ecco quello che succede. Abbiamo a che fare con il terzo paragrafo, dal versetto 13, adesso, appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, altro nome di vento, adesso un vento meridionale, vento del sud. Vedete, qui è un vortice di venti, libeccio, maestrale, scirocco, convinti di poter ormai realizzare il progetto, trasferirsi da un porto a quell'altro, più sicuro, più accogliente, levarono le ancore e costeggiava da vicino Creta. Ma dopo non molto tempo si scatenò contro l'isola un vento d'uragano, ecco, un anemos tifonicos, tifonico, un vento d'uragano. Detto allora è un aquilone, ecco, questo è il vento invernale, il vento del nord. L'euro, prima di essere una moneta, era un vento. L'aquilone, vento, quella che altre volte si chiama la bora, dunque è il vento che annuncia la tempesta. Tempesta. Libeccio, maestrale, scirocco, euroaquilone, tutti i venti, e qui è uno sconquasso generale ormai, e il vento, vedete, è dominante, il vento vince, non si può governare la nave in una situazione del genere. Si illudevano di poter approfittare di quella brezza meridionale che lì per lì aveva rallegrato gli animi, per spostarsi da un porto a un altro per motivi così di gratificazione empirica, ed ecco, dopo non molto tempo si scatenò contro l'isola un vento di uragano, detto anche euroaquilone. La nave fu travolta nel turbine, eccoci qua, e non potendo più resistere al vento, si è scatenata la tramontana, e la nave nel vento è trascinata, è travolta, non è più possibile mantenere una rotta. Già, non potendo più resistere al vento, abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva, prima persona plurale, andavamo alla deriva. Il vento vince. E vedete, le onde sono incalzanti, travolgenti, la nave è ridotta, per quanto sia una nave piuttosto pesante, ma è un fuscello nel contesto di una tempesta del genere. Ed ecco, andavamo alla deriva. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Caudas, a fatica riuscimmo a padroneggiare la scialuppa, la tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per fasciare di gomene la nave, cercano di rinforzare le paratie difensive della nave, perché le onde sono poderose, e dunque la nave viene costantemente aggredita dalle onde, allagata, e tentano di difendersi come è possibile i marinai che conducono la nave, ma la nave, vedete, ospita una moltitudine di viaggiatori che, come constateremo al momento opportuno, sono 276, dirà, adesso leggeremo, ed è una di quelle cifre che servono a indicare come davvero viaggiatori su quella nave sono gli esseri umani, tutti, sempre e dappertutto, perché se voi fate il conto 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9, arrivate 1 più 23 e sono 276, ma non vedete di qua, non è una cifra simbolica per dire, ecco, è l'umanità intera che viaggia su quella nave, dove il calcolo numerico è un calcolo che vale come un affaccio su tutto quello che è avvenuto, avviene, avverrà nel corso del grande viaggio, dove la nave è sconquassata dalle onde perché nessuno è in grado più di governare i venti. Ma in questo contesto, dunque, che cosa sta avvenendo? Paolo, vedete, come Paolo sta dentro la storia umana, dentro. Leggiamo, qui stavo leggendo il versetto 17, quindi per timore di finire incagliati nelle sirti, che sono ma sulla costa africana, costa africana, bassi fondali, e calarono il galleggiante e si andava così alla deriva, sbattuti violentemente dalla tempesta. Il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico, dunque una reazione sempre più angosciata. Bisogna eliminare materiale, alleggerire la nave, eliminare, adesso veniamo a sapere, anche l'attrezzatura. Tutto si riduce all'essenziale, ma l'essenziale è messo fortemente in discussione, l'essenziale è la vita. Gettare a mare il carico. Il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non compariva più né sole né stelle e la violenta tempesta continuava a infuriare, per cui ogni speranza di salvarci sembrava ormai delusa. La disperazione nella salvezza. In un contesto dove, vedete, la luce è spenta. E questa oscurità grava su tutti coloro che viaggiano su quella nave. Continua a ripetere, è necessario che non perdiamo mai di vista questa evidenza, e cioè la sorte della nave allude a quella che è la sorte universale e unica dell'umanità intera. Qui non è in questione un'ipotesi di salvezza particolare, singolare, alternativa rispetto a altre ipotesi di smarrimento, di sconfitta e di condanna. Qui non c'è qualcuno che si salva, qui è la storia umana che è in questione, in quanto tale e in quanto è l'umanità intera che è stata visitata da quella iniziativa d'amore che ha voluto dimostrare come la storia inquinata, la storia derelitta, la storia piagata, la storia sconfitta, la storia dell'umanità prigioniera della morte è una storia di salvezza, già, ma in un contesto nel quale, vedete, la tempesta continua a imperversare e Paolo è nella tempesta. Sapete, e il racconto adesso prende la sua piega definitiva e ormai siamo fuori da qualunque criterio interpretativo, allusivo, qualche riferimento simbolico a valori diversi rispetto a quelli che la narrazione oggettivamente ci offre. No, qui è proprio esplicito, nella narrazione, vedete, la presenza di Paolo su quella nave fa di lui e manifesta in lui la responsabilità matura dell'evangelizzatore. Questo immenso naufragio, quello che adesso si prospetta e che non è evitabile nei termini fattuali degli eventi, i fatti sono questi, ma è un immenso battesimo, è il battesimo della storia umana. E di questo battesimo redentivo, di questo battesimo creativo, di questo battesimo che fa del disastro il principio di una creazione restaurata, ma fa di questo naufragio il passaggio efficace, fecondo per una vocazione alla vita restaurata in corrispondenza all'intenzione originaria, alla volontà di Dio, all'opera redentiva mediante la quale Dio si è rivelato nella Pasqua del Figlio, nella sua morte e resurrezione. Vedete, qui abbiamo a che fare con proprio siamo alla fine degli Atti degli Apostoli, come attraverso Paolo e attraverso tutto quello che abbiamo appreso nelle pagine precedenti, come Luca offre a noi il criterio in base al quale interpretare la missione dei discepoli del Signore nella storia umana. E questo naufragio è un battesimo redentivo. Laddove soffiano i venti, laddove è lo Spirito Creatore che sta soffiando. E qui vedete disperazione, afferma il versetto 20, la salvezza sembra ormai una eventualità che non ci riguarda più, non è più possibile, non ce la possiamo più fare. Ed ecco in questo contesto Paolo, adesso è il quarto paragrafo dal versetto 21 al versetto 26. Da molto tempo non si mangiava. Il fatto che non si mangi è come affermare che quelli che viaggiano su quella nave ci hanno rinunciato a mangiare, hanno rinunciato a vivere, perché l'alimentazione è funzionale alla vita, e dunque hanno rinunciato, ma hanno rinunciato a vivere. Ormai si tratta di gestire questo sfascio che inevitabilmente ha come esito il naufragio, e in questo contesto naturalmente c'è qualcuno che vuole approfittarne finché è possibile, finché gli riesce, finché riesce a dare alla propria ibris, alla propria prepotenza una qualche ipotesi di successo, ma sempre a danno di coloro che comunque fanno parte di quel viaggio, che peraltro coinvolge anche coloro che volessero superare il problema in maniera singola e individuale, privata. Comunque qui la tempesta non si placa, e la prospettiva del naufragio è ormai incombente per tutti, anche per coloro che non volessero prendere in considerazione un'ipotesi del genere, si illudono, forse ancora si prospettano chissà quali soluzioni fantastiche, ma in questo contesto vedete Paolo è lucidissimo. Infatti Paolo, alzatosi in mezzo a loro, disse: sarebbe stato bene, uomini, dare retta a me e non salpare da Creta. Avreste evitato questo pericolo e questo danno, dove qui il termine pericolo ritorna, vedete, ibris. Avreste evitato di trovarvi in questo pasticcio dovuto alla presunzione della nostra iniziativa umana, la presunzione della nostra capacità umana, la presunzione di poter dominare gli eventi secondo il nostro gusto. Ed ecco, avremmo evitato. Tuttavia, ora vi esorto a non perdervi di coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite in mezzo a voi. Paolo afferma che questa storia così esposta ai rischi estremi della catastrofe è una storia di salvezza, Abbiamo sbagliato discernimento, siamo responsabili di un disastro che non possiamo evitare, non possiamo rimediare adesso con qualche espediente più o meno fantasioso, ma ci siamo dentro. Ma questa è una storia di salvezza, dice Paolo. Sullo sfondo, vedete, di questo racconto c'è una pagina che tutti avete presente nel libro di Giona, la tempesta nel libro di Giona. E la tempesta è dovuta al fatto che su quella nave c'è il profeta che doveva andare a Ninive, invece si è tirato indietro. E dunque la nave si ferma in mezzo al mare, non si procede. Bisogna che Giona in quel caso si lasci buttare nelle acque, e tra l'altro lì compare il mostro che assume la fisionomia di una presenza accogliente che una volta che Giona prende sul serio la parola che lo chiamava Ninive, deve scendere da quella nave, ma si trova buttato in mezzo alle onde e c'è il mostro con la bocca aperta, ed ecco il mostro è una dimora accogliente per lui, si trasforma in un battello docile, rapide, gradevolissimo, che lo riporta al punto di partenza. Anche il mostro è domesticato una volta che il profeta rende testimonianza alla parola che gli è stata comunicata. È il compito di Paolo su quella nave, la sua profezia. Questa è una storia di salvezza. E allora insiste: non ci sarà alcuna perdita di vite in mezzo a voi, ma solo della nave. La nave, non la vita. Mi è apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e che servo, dicendomi: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, tu devi arrivare a Roma. Ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni di navigazione. Perciò non perdetevi di coraggio, uomini, ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato annunziato, ma è inevitabile che andiamo a finire su qualche isola. Vedete, come è necessario che io debba arrivare a Roma, è necessario che questa tempesta che sconvolge il nostro viaggio e che riduce la nave adesso a un fuscello che sarà travolto dalle onde in un naufragio inevitabile, eppure è una storia di salvezza. Vedete che Paolo dice: l'angelo del Dio al quale appartengo e che servo. E l'apparizione di un angelo è il modo per ridire quello che a modo mio affermavo poco fa come posizione tipica del profeta, che è in ascolto della parola. È la parola di Dio, c'è un'iniziativa che ci è gratuitamente manifestata, c'è una presenza che fa di questa storia sbagliata, di questa storia deviata, di questa storia catastrofica, di questa storia che va naufragando in maniera ingovernabile, una storia di salvezza. E vedete, su quella nave c'è Paolo, e siccome Paolo deve arrivare a Roma, allora ecco, noi, il disegno di salvezza è universale, non c'è una salvezza per qualcuno, perché se l'è meritato o perché gode qualche beneficio di privilegio, no, qui è in questione la salvezza universale. E siccome il Signore mi chiama, ecco, se c'è una chiamata per me, se c'è una chiamata per noi, se c'è una chiamata per la presenza dei discepoli del Signore, se c'è una chiamata per la Chiesa, la missione della Chiesa nella storia umana, è per condividere quel naufragio in quanto è un battesimo redentivo. È il grande battesimo della storia umana. Vedete che giunti a questo punto nel racconto degli Atti, mai come in questa occasione Paolo sta evangelizzando. E adesso, dal versetto 27, il racconto del vero e proprio naufragio, in tre momenti: la notte, l'alba, il giorno. Anche i tre momenti sono studiati secondo un ritmo cronometrico che assume immediatamente un valore redentivo e pasquale, il passaggio dalla notte al giorno. Notte, alba, giorno. Notte, ecco qui, dal versetto 27 al versetto 32. Come giunse la quattordicesima notte, due settimane sono passate, quattordicesima notte, da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, lui chiama Adriatico, non quello del mare che chiamano noi, ma è il Mediterraneo, Adriatico, verso mezzanotte, i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Non si vede niente, buio completo, è un buio, vedete, che è dovuto all'orario notturno, ma è un buio che è dovuto alla cecità dell'animo, c'è una cecità della vista che non sa orizzontarsi in un contesto nel quale ci sono riferimenti luminosi, ma c'è una cecità interiore, c'è un buio, buio. E altre volte, vedete, l'Evangelista ci ha parlato di quelle notti nelle quali Paolo ha ricevuto dei segnali, ha interpretato delle indicazioni, si è reso conto di come si aprissero delle strade, ma sono pagine che già abbiamo affrontato a suo tempo. Adesso vedete, in questa quattordicesima notte, a mezzanotte, la percezione che si avvicina una terra. Gettato lo scandaglio, trovarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, trovarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Dunque, grande paura. Grande paura. Paura, certo. Nel buio, fitto, spesso impenetrabile, dove andiamo a parare, che cosa sta succedendo, la percezione del rischio ultimo e definitivo, gli scogli significherebbe il naufragio. Di fatto il naufragio adesso prende forma, come già ripetutamente affermavo a modo mio, ma ci siamo resi conto leggendo, il naufragio non è nella notte, ma è nel giorno. Il naufragio non avviene di notte, in obbedienza alla notte. Il naufragio avviene in obbedienza al giorno, in obbedienza alla luce. Non avviene perché è la stretta finale in una storia senza prospettive e senza affacci ulteriori. Il naufragio avviene nell'incontro con la luce. E allora qui cosa sta succedendo? Che nel timore di finire contro gli scogli, le ancore, e poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave, già c'è sempre qualcuno che cerca delle soluzioni a proprio vantaggio, e i marinai cercavano di fuggire dalla nave, già stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di gettare le ancore da prora. Paolo disse al centurione e ai soldati: se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo, bisogna che i marinai restino. Perché Paolo ribadisce, vedete, qui la sorte è comune. Non c'è qualcuno che può trovare con furbizia o per qualche merito reale o immaginario che sia delle soluzioni a suo vantaggio. No, non è possibile. Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo. Allora i soldati recisero le gommene della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. senza scialuppa. Notte. Adesso l'alba, dal versetto 33 al versetto 38, finché non spuntò il giorno. Primo baluginio di luce, ecco il primo chiarore, l'alba. E allora Paolo esortava tutti, vedete, Paolo è presente. E Paolo ci tiene a ribadire il valore di questo giorno che sta sorgendo. E Paolo esortava tutti, è la presenza di Paolo che su quella nave diventa motivo di incoraggiamento universale, anche se quella nave, forse c'è qualcun altro tra i suoi, che sia come Paolo discepolo del Signore, ma è abitata da una moltitudine di gente che non ha a che fare con l'Evangelo, non ha a che fare con la comunità dei cristiani, è un mondo pagano. Paolo esortava tutti a prendere cibo, perché bisogna alimentarsi per la vita, prendere cibo. Oggi è il 14, notate questo, oggi è un avverbio che ritorna con un significato teologico inconfondibile nel catechesi dell'Evangelista Luca. Oggi è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore nella città di... Oggi, per voi che ascoltate con le vostre orecchie, oggi devo entrare in casa tua, oggi. È l'oggi dell'Evangelo, è l'oggi della novità cristiana, di cui è protagonista lui, Gesù Cristo Signore, è l'oggi della salvezza. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, dice il Salmo 2. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, oggi. Ebbene, qui Paolo dice, oggi è il 14° giorno, date anche questa scheda, due settimane, e voi passate digiuni nell'attesa senza prendere nulla, per questo vi esorto a prendere cibo. Perché prendere cibo in questo contesto dove gli interlocutori di Paolo sono quasi tutti pagani, se non proprio tutti pagani, ma comunque è il segno, prendere cibo, di una disponibilità ancora, disponibilità ad accogliere la vita, altrimenti è la disperazione, è la rinuncia a vivere, è una forma di anoressia storica. Anoressia proprio come volontà di morte. E dice, non potete più passare digiuni questo tempo nell'attesa senza prendere nulla. Per questo vi esorto a prendere cibo. È necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Vedete, Paolo afferma pubblicamente questo, e lo afferma pubblicamente in un contesto che è quello di disastroso, in cui l'umanità intera galleggia in maniera così scomposta sulla superficie di un mare in tempesta che assume la forma più minacciosa che si possa immaginare, che si possa sperimentare. Questa è una storia di salvezza, questa è la storia in cui l'amore di Dio ha vinto, vince e vincerà. L'amore di Dio ha vinto. E Paolo ci sta dentro a questa storia in quanto è testimone di questa novità di cui Dio è protagonista. Ed è protagonista non in termini teorici o in termini, come dire così, riservati a delle creature speciali che vivono già in una dimensione trascendente, una dimensione ideale, una dimensione celestiale. No, questa è una realtà che riguarda proprio l'umanità che con tutti gli elementi di quel, di quello sconquasso, di quelle contraddizioni e di quelle conflittualità di cui qui l'immagine ci ha dato riscontro, è l'umanità che è segnata da una irrevocabile rivelazione di una volontà d'amore che fa di questo disastro un travaglio redentivo, un momento di fecondità, un tempo di salvezza. Tant'è vero, vedete che qui cosa succede? Ciò detto, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a dire: Paolo celebra l'Eucaristia in questo contesto tragico, celebra l'Eucaristia. E il cibo per alimentarsi, per gli altri sulla nave avranno qualche residuo di cibo con cui nutrirsi, ma è il gesto di Paolo che celebra l'Eucaristia, che è la grande benedizione sul mondo. È un gesto che assume subito il valore di una testimonianza di vita, che promuove comunque la vocazione alla vita di tutti, una promessa di salvezza. E Paolo spezza il pane e comincia a mangiare, rende grazie a Dio l'Eucaristia, celebra l'Eucaristia sul mondo. All'alba di quel giorno, la grande benedizione. E tutti si sentirono rianimati e anch'essi presero cibo. Eravamo complessivamente sulla nave, già ve lo dicevo, 276 persone, c'eravamo tutti. Vedete, quando Paolo dice, testimonia in quel modo, annuncia, evangelizza, celebra l'Eucaristia, ha a che fare con l'umanità intera, non ha a che fare con una schiera di figure speciali, più o meno privilegiate, o che in qualche maniera potrebbero aspirare ad avere trattamenti di favore. No. 276 persone eravamo, siamo. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Vedete, sempre più leggeri, e il carico viene versato in mare proprio per consentire adesso le operazioni necessarie in vista di un incontro con questa terra che è stata avvistata adesso all'alba. Man mano si vede meglio com'è la situazione, di notte non si vedeva niente, ma adesso, e dunque sempre più leggeri. E il carico, vedete, evidentemente ha un valore oggettivo, ma qui il racconto è costruito in maniera tale da dimostrare che rispetto al valore unico ed essenziale che è la vocazione alla vita, tutto il resto è un elemento marginale che la tempesta della storia umana si porterà via la vita. Allora qui adesso il versetto 39 è il terzo momento di quella vicenda che va dalla notte all'alba. Adesso abbiamo appena letto giorno, adesso è il giorno, eccolo qua, fattosi giorno, versetto 39, giorno, non riuscivano a riconoscere quella terra sconosciuta, ma notarono un'insenatura con spiaggia e decisero, se possibile, di spingere la nave verso di essa. L'insenatura in greco è un colpos. Colpos è un seno, sì, un'insenatura, certo. Colpos però è un termine che in altri momenti serve appunto a indicare un grembo, un luogo accogliente, è un luogo generativo di vita. Corpus. E allora dice c'è un'insenatura, sì. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare e al tempo stesso allentarono i legami dei timoni e spiegato al vento la vela maestra. Dunque anche qui adesso c'è il vento, vedete? Vento di per sé non è la vela maestra, è il trinchetto, comunque è la vela, è una piccola vela, però dunque l'intenzione è quella di orientare la nave verso quella spiaggia, verso quell'insenatura. Mossero verso la spiaggia perché quella spiaggia ha le caratteristiche di un luogo accogliente, come è il grembo che è la sede nella quale viene generata la vita. E allora mossero verso la spiaggia, ma incapparono in una secca e la nave vi si incagliò. Mentre la prua arenata rimaneva immobile, la poppa minacciava di sfasciarsi sotto la violenza delle onde. La nave si è infilata negli scogli e le onde poderosamente stanno fracassando la nave e se ne sta andando a pezzi e non c'è modo per procedere. I soldati pensarono allora di uccidere i prigionieri perché nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, vedete, centurione ha sorriso, simpatia per Paolo, e adesso di nuovo vedete il fatto che ci sia Paolo su quella nave è il motivo per cui il centurione impedisce ai soldati di procedere a una eliminazione sommaria dei prigionieri che devono arrivare fino a Roma. Diede ordine, dopo aver impedito di attuare il progetto di uccidere i prigionieri, diede ordine lui, il centurione, che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiunsero la terra, poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave, e così tutti poterono mettersi in salvo a terra. Dunque vedete che la nave è perduta, il carico è stato abbandonato, ma vedete che qui si sta ricomponendo la creazione, si sta ricomponendo la storia umana, si sta ricomponendo tutto il quadro che implica la collaborazione di tutte le altre creature, ma attorno a questo che è l'elemento decisivo, cioè la vocazione alla vita degli uomini che sono ormai chiamati a nascere per la vita che non muore più, a nascere per il giorno. Vedete che qui non si tratta di salvare la nave, si tratta neanche di salvare il carico, si tratta di evangelizzare quella vocazione alla vita che non è più prigioniera della condanna, ma è quella vocazione alla vita che porta in sé la dimostrazione di una volontà d'amore che vince la morte. E Paolo, che senza bisogno di parole, è vero che qualche messaggio l'ha comunicato a modo suo, in un contesto dove ha a che fare con un'assemblea di pagani, una moltitudine di gente che ha tutt'altra visione delle cose, ma ha celebrato anche l'Eucaristia, ha benedetto, l'Evangelo prosegue così e cresce così. Paolo è a questo punto negli Atti degli Apostoli il testimone della evangelizzazione che riguarda lui, ma riguarda la Chiesa nella sua espressione matura e definitiva, come attorno alla redenzione della vocazione alla vita dell'umanità intera, di ogni essere umano, quel dono d'amore di Dio per la vocazione alla vita di ogni essere umano, per quanto sconosciuto e disperso nel mondo egli sia, si ricompone l'ordine della creazione, ma non viceversa. Non c'è salvezza per la nave in quanto tale, o per il carico in quanto tale, o c'è la salvezza per i naufraghi che nel passaggio attraverso la sconfitta inevitabile di una scelta sbagliata, di una storia corrotta, incontrano il giorno della vita. Allora torno a questa novità che è determinata dalla Pasqua di Gesù Cristo e Signore. Quella novità fa sì che la vocazione degli uomini mortali è vocazione che si realizza come incontro immersione, vale la pena di usare un vocabolo del genere, immersione nel grembo del Dio vivente. E vedete, è la storia umana che è storia di salvezza, la storia di salvezza in riferimento a questo restaurarsi, a questo recuperarsi, a questo ritrovarsi della vocazione alla vita corrispondente all'intenzione originaria di Dio, la vocazione che risponde all'amore gratuito di Dio, l'amore che fa del naufragio, fa del nostro consumarci, il testimone che per eccellenza si sta consumando in questo contesto è Paolo, il consumarsi della nostra esistenza umana come deposito evangelico che annuncia e conferma che la storia dell'umanità è un naufragio che conduce al giorno della vita vera, della vita che non muore più. E in questo giorno ecco che la scena si ricompone, le presenze, il quadro umano e tutte le componenti di quella complessa articolazione di rapporti che danno forma a tutte le avventure delle generazioni che si succedono, ma ecco, c'è, è qua. Bene, allora chiacchiere che si aggiungono alle chiacchiere, bisogna che ci fermiamo. Abbiamo ancora da leggere il capitolo 28, perché ormai, vedete, adesso Paolo è la figura che il nostro evangelista Luca sta collocando al suo posto. Non c'è bisogno di compiere grandi imprese, non c'è bisogno più di procedere in modo così solenne e intraprendente. Abbiamo a che fare con un naufrago che è portato a conclusione il suo cammino in questo mondo, che si consuma in questo mondo. Ecco un povero cristiano che è un naufrago in mezzo agli altri, che si sta consumando e che porta in sé la rivelazione irrevocabile di una opera d'amore che chiama l'umanità intera, mortale, a incontrare la luce del giorno che viene.
Beh. Abbiamo qualche minuto per fare intervento, osservazione.
Benevolo nei suoi confronti, guarda un po', ma lui se ne accorge però, c'è questo qui, c'è il centurione e c'è Paolo che esce dallo spazio ristretto del carcere a Cesarea e gusta il beneficio di questo personaggio che è così gentile e generoso nei suoi confronti. Provvidenza, dice. Allora,
stasera è stato chiaro il motivo per cui hai deciso di dedicare l'attenzione ad un capitolo. È un capitolo piuttosto impegnativo, però come anche i due precedenti, fondativo, perché ci aiuta a prendere coscienza di come la vocazione alla vita cristiana è la vocazione a vivere con riferimento alla bellezza di una luce che brilla nelle tenebre, come direbbe il prologo di Giovanni. Le tenebre ci sono, ma le tenebre non riescono a
sopraffare la luce.
E questo è bello e impegnativo. E mi sembra che il testo di Papa Francesco che stiamo leggendo è proprio su questa linea. È un testo che non fa sconti nella parte in cui si dedica all'analisi delle condizioni storiche in cui noi viviamo, però senza mai rinunciare alla speranza che deriva da questa dal riferimento a questa luce, insomma. Come la lettura di stasera ci aiutava a considerare, cioè il naufragio è alla luce del giorno. Questo è davvero uno spunto straordinario. Il naufragio c'è, ma è alla luce del giorno, non è una sconfitta definitiva. Cioè,
la fine non è nel naufragio, la fine è nel giorno. Adesso, ecco, adesso ci siamo.
Questo è uno spunto. Spazza via tutte le illusioni rispetto alla possibilità di cercare delle soluzioni intermedie che possano porsi come soluzioni definitive, cioè non c'è spazio per questo. Anzi, paradossalmente, le conquiste intermedie diventano una distrazione, perché
sì, diventa un sovraccarico, si carica la nave sempre di più per andiamo a fondo in questo cercare delle soluzioni così, no? di portata così immediata, no? E senza rispetto per quello che è il coinvolgimento universale, no? Questa ricerca di soluzioni private, noi in un mondo in cui sembra proprio che l'ideale sia proprio questo, dobbiamo fare quello che ci consente di galleggiare ancora, no? che poi in un modo o nell'altro percepiamo che qui stiamo andando nella tempesta, questo lo percepiamo, però cerchiamo di galleggiare ancora, poi...
è impressionante come in tanti discorsi pubblici, per esempio, in tanti discorsi pubblici dei potenti della terra, prendiamo Trump, il riferimento ad una porzione dell'umanità che viene considerata come sovrannumeraria è sempre più esplicito. Cioè c'è una porzione che è sovrannumeraria e dunque, essendo sovrannumeraria, non ha gli stessi diritti degli altri e quindi non, se non accede alle risorse non importa, anzi, deve accadere questo. E la cosa spaventosa è che questi discorsi oggi mi pare che siano sempre più legittimati, sempre più condivisi, senza che ci sia una reazione adeguata, insomma. Forse anche questo è il segno di quel naufragio che a un certo punto diventa inevitabile.
Sì, e lì dentro ci siamo anche noi, c'è la Chiesa, ci siamo noi. Quelli.
Infatti forse potremmo rispondere dove va la Chiesa, in questo capitolo c'è la risposta, ce lo stiamo chiedendo da tanto tempo. Cioè, io vedevo in questi venti, diciamo, no, tutti i progetti degli uomini, cioè, che non vanno da nessuna parte. Cioè c'è solo una strada da seguire, dove va la Chiesa? Va dove lo Spirito Santo muove, evangelizza, cioè l'evangelizzazione viene data solo da da Paolo, diciamo, perché ha capito, però in realtà la Chiesa va avanti perché c'è lo Spirito Santo, non ci sono gli uomini. Cioè gli uomini non riusciamo a portare avanti, diciamo, i nostri progetti perché vengono annullati.
Io mi chiedevo, padre Pino, su questi 276 che siamo noi tutti, allora c'è un passaggio, no, che è quello che sembra un naufragio, dove è un disastro, come hai chiamato tu, poi in realtà è proprio il disastro, il naufragio è il battesimo, quindi è qualcosa di redentivo, no? È un miracolo, è una benedizione, però mi chiedevo, cioè c'è Paolo che è. No,
questo lo testimonia Paolo, no?
Ma noi che possiamo fare? Cioè, aspettare che Paolo ci dice che era, in realtà non era un disastro ma era una benedizione, oppure c'è qualcosa che ognuno di noi è chiamato a fare? Perché l'impressione è che poi no, va, ci sta bene tutto, stiamo a guardare. Paolo dice quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo fare.
Ciascuno di noi è prigioniero della sua vita. Cosa fa Paolo? Non fa più niente di straordinario, non fa niente di eccezionale, non fa niente di, è prigioniero della sua vita. Ci sono altri che decidono per lui. E si trova su una nave, e questa nave non è che il contesto nel quale lui deve esercitare una funzione di contestatore, di polemico avversario, di predicatore di condanne celesti, no, è questo. Cioè, siamo dentro la nostra storia, dentro il nostro giorno, dentro il nostro tempo, dentro la nostra generazione, dentro a questo pasticcio enorme in cui ci troviamo, con tutte le nostre responsabilità, no? Con il nostro paese, poi il nostro paese è una tragica barzelletta, no? e ci siamo dentro, non è che io dico no, io smonto dalla nave, no? Beh, trovo un mostro, è la nave. E consumarci in questa storia per un motivo d'amore, perché vittorioso è l'amore santo di Dio, quello che ci è stato rivelato attraverso la Pasqua del Figlio che è morto e risorto. E allora cosa abbiamo da fare noi? Potremmo fare tutte quelle cose che possiamo fare, che continuiamo a fare, no? E questo e quello, ma Paolo in quel contesto dove lui si è infilato, è stato costretto a viaggiare su quella nave, cioè, ma non va bene, non, era contrario, però lo stesso. C'è la parola di Dio, c'è l'Eucaristia e poi partecipa di questa realtà così disastrosa, ma attraverso di lui l'Evangelo si sviluppa, passano le generazioni, passeranno, siamo arrivati fino a noi, ma non è che a noi è riservata una sorte diversa, l'Evangelo passerà attraverso di noi, ma passerà secondo questa modalità.
Però nella narrazione mi colpiva moltissimo quelli che per noi potrebbero sembrare dei dettagli, non so, tanti luoghi, le comene, cioè, certamente c'è anche un gusto un po' letterario, però
è vero.
Questo è sempre, ovviamente, anche quello, parola di Dio, cioè a me sembra che ci sia quasi un invito veramente a comprendere, come dire, la realtà in questo caso di una tempesta, questo è più in generale di Luca, no? Un grande narratore. E d'altra parte Paolo ha appunto un atteggiamento lucido, cioè dà dei consigli anche concreti nel momento in cui si trova, non so, mangiate, oppure aveva detto non è il caso di partire, insomma,
sì, sì.
È anche più lucido rispetto a tutti gli altri, cioè che cosa intendo dire? Mi pare che ci sia anche un invito un po' a comprendere, sì. A comprendere la storia, a comprendere i dettagli, naturalmente sapendo, sì, sì. Non perdendosi nei dettagli, ovviamente,
certo.
La guida è quella, però forse il compito del cristiano è quello anche di,
sì, sì. Di incoraggiare a mangiare, giustamente,
le cose.
Ci mangiamo, perché nella disperazione generale, che magari diventa anche presunzione di qualcuno, che diventa violenza spietata di qualcun altro in quel contesto. La vocazione alla vita è oggetto di una volontà d'amore che è più forte di ogni guasto che sperimentiamo. Sì, certo. Cioè, il testo è pieno di vocaboli che compaiono una volta sola, quindi vocaboli strani che non sono di uso corrente, però la pax legomena. E va bene,
una cosa sempre riguardo al naufragio. Mi veniva in mente quando abbiamo letto quei due libri sulla situazione della Chiesa oggi, appunto, no? Sia quello di Bianchi che quello di Brancozzi. Beh, specialmente nel testo di Brancozzi abbiamo potuto percepire come questo naufragio è veramente tale, no? Cioè nel calo spaventoso della presenza di cristiani nella Chiesa, nel calo spaventoso delle vocazioni sacerdotali e anche delle altre componenti, appunto, in questo grande tracollo di numeri c'è veramente un naufragio. E però, ecco, però qui, seguendo Paolo, come è stato detto, appunto, riusciamo forse a trovare la strada per non rimanere impantanati nei naufragi che inevitabilmente ci sono, insomma, ecco, e di cui bisogna prendere atto. Ma per Vangelo, dall'altra parte, nella sua esortazione, appunto, ci esortava a prendere atto di quello che il mondo è oggi e che è un mondo totalmente cambiato. Diceva lui in quella frase, ormai citazione generale, non epoca di cambiamenti, ma cambiamento d'epoca. Siamo in un'altra epoca e di quest'epoca nuova bisogna prendere atto, perché in questa epoca, appunto, diciamo, Padre Pino, deve passare il Vangelo. Sono gli uomini di oggi, diversi in parte da quelli di ieri, ma anche a volte uguali. Per tutto questo che deve passare l'annuncio del Vangelo, che è poi il punto centrale dell'esortazione.
Bene.
Allora, se non ci sono altri interventi, noi ci vediamo per proseguire questo discorso, appunto, sulla Chiesa. Ci vediamo il giorno 24, sempre qui alle 7, e intanto buonanotte.
Ciao.
Ciao. Ciao. Padre Pino, stasera fa venire voglia di ritornare per un verso a Isaia, per altro verso all'Apocalisse.
Tutti questi elementi si connettono.
Bellissimo.
Disperazione, ci mangiamo, mangiamo. Però c'è una questione della vita che è oggetto di un amore certo.
Ma poi è impressionante che sono le pagine degli atti meno
considerate. Sì, non è
sì. Ciao, frate.
No, perché quello che interessa. Ciao,
sono i fatti.